Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traumfabrik, una trasmissione di cinema e cazzeggio di e con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith e Der Director. Buon ascolto.
You had plenty money 1922. You let other women make a...
You wanna know? I'll tell you. A tune killed my brother. Dropped a piano on us from 15 stories. Broke my arm. Said he never made it. I never did find out who that guy was. All I remember was him standing over me laughing with those burning red eyes and that high squeaky voice.
Da Roger Rabbit c'era Bob Hoskins che saluta tutti noi dall'alto del paradiso degli attori hollywoodiani. Questo è Bar Traumfabrik, all'undicesima puntata, al giorno 2 maggio. Come sempre, non alzare di una terza o di un'ottava.
La puntata più difficile.
La puntata più difficile in assoluto.
Non alzare di una terza. No.
E come sempre, se non sapete che film andare a vedere, siete disperati, noi siamo la vostra risposta. La vostra risposta è Air Director.
Grande. Air Director stava intanto andando a postare su Facebook la scena, quella che abbiamo omaggiato, mentre
questo il nostro paradiso degli attori,
ha distrutto il bar, che per la cronaca è anche una stazione radiofonica, quindi se non sentirete più radio da oggi in poi
è tutto merito del compagno Lupus.
Bravo Lupus, bravo.
Anzi, troppo forte, anzi troppo frizzante.
Comunque questo era un palese invito a vederci anche in video, perché non siamo solo audio, siamo anche video. Quindi se volete vedere i danni che si combinano qui al Bar Traumfabrik,
niente di grave,
collegatevi. Allora, dicevamo, come avrete capito, vogliamo omaggiare questo grande attore che veramente abbiamo rispolverato un po' dei film che ha fatto, nei quali comunque è comparso, e ce n'è una lista infinita praticamente. E quindi, visto che non potevamo parlare tutta la puntata dei suoi film, abbiamo deciso di farvi ascoltare delle canzoni tratte dalle colonne sonore di suddetti film. Per cui ascoltateci e soprattutto seguiteci anche sui social network. Noi siamo su Facebook, come sempre, la nostra bellissima pagina Bar Traumfabrik, partecipatissima pagina tra l'altro. Poi siamo su Twitter, ci trovate dietro il solito hashtag Bar Traumfabrik, e se volete bar@t-fabrik.eu è la nostra email diretta, potete fare anche domande, diciamo, che in pubblico non si fanno.
Imbarazzanti.
Bob Hoskins è l'unico uomo che è sopravvissuto a Brezhnev e a Beria, dunque al compagno Stalin, perché ha interpretato ha interpretato nel Proiezionista di Konchalovsky, film meraviglioso che vi invito a recuperare, Beria, e nel Nemico alle porte di Jean-Jacques Audiard, se non ricordo male, era o Jean-Jacques Annaud, uno dei due, adesso faccio poi confusione.
Jean-Jacques
Brezhnev, che disse, mi ricordo quella frase bellissima: noi non abbiamo tempo. E infatti non abbiamo avuto tempo, mentre tempo ce l'hanno avuto coloro che sono al Festival del Giornalismo, e spero che troveranno il tempo di andare a vedere The Square, che questa sera in contemporanea con la nostra programmazione viene proiettato.
Più o meno in contemporanea, devo dire, 8:30.
Devo dire che questa sera abbiamo con noi ospite colui che ha portato The Square a Perugia, Roberto Costantini, e lo ringraziamo perché è un film meraviglioso.
Un bel applauso per lui.
Grazie. Che ha fatto una rassegna straordinaria dedicata al documentario Il Cinema Zenith questo inverno, per il quale lo continueremo a ringraziare, perché The Square è veramente stato uno dei documentari più sorprendenti degli ultimi anni in assoluto.
Confermo totalmente, bellissimo documentario, bellissimo. Andateci, chi non ci è andato, andate.
È un documentario sulla rivoluzione egiziana che ha vinto numerosi premi e era anche...
Ne abbiamo parlato la puntata zero.
Sì, sì, nella cinquina degli Oscar purtroppo non ha vinto, però speriamo che insomma...
Però la
serva.
Cinquina, eh.
La cinquina.
È la sonora, diciamo.
Ma invece, se invece di andare a vedere bellissimo The Square preferite restare ad ascoltarci, oppure l'avete già visto e non ve ne frega niente, vi dico di cosa parleremo in questa puntata. Cominciamo con due parole su Oculus e Amazing Spider-Man 2. Poi parleremo di Locke, di Steven Knight, in
in programmazione al Cinema Zenith, film apprezzatissimo a Venezia 70. Il nostro ospite Andrea Fioravanti, speriamo che arriverà in tempo per parlarci di Carlo Massacurati e del suo purtroppo ultimo film La Sedia della Felicità, che è al Cinema Sant'Angelo. Poi parleremo del Venditore di Medicine di Antonio Morabito, che trovate al Cinema Melies. Roberto Costantini, di nuovo lo salutiamo, benvenuto, ci parlerà del suo cortometraggio che andrà niente poco di meno che a Cannes. Ovviamente ci saranno il nostro uomo sul confine Andrea Micigrucci e il nostro professore. Ma caro Simone Smith, com'è andato il box office questa settimana?
Diamo i numeri come sempre del box office. In testa c'è The Amazing Spider-Man 2 di Mark Webb, dal quale sono appena arrivato proiettato con la ragnatela. Solo che
vai avanti.
Solo che gli Apollo di Ponte San Giovanni non sono così come
Web, nomen omen, tra l'altro.
Web totalizza comunque 4,5 milioni di euro, 486.000 soltanto ieri sera, programmato in 687 sale con una media schermo di ben 700 euro. Rio 2 resta al secondo posto con un incasso totale appena inferiore, mentre al terzo troviamo Gigolo per caso di John Turturro con 3,2 milioni totali. Noah è al quarto posto con quasi un milione nell'ultima settimana, che porta il totale a circa 7 milioni. Il nostro, o meglio, vostro amato Grand Budapest Hotel si piazza al quinto posto, incassa finora poco meno di 3 milioni.
No, perché vostro? Tu non l'hai amato.
Ah, io l'ho amato, ma insomma.
Amato
non
poco.
È un anderziano.
Ho amato altre cose con più passione.
Va bene, allora invece, cari ragazzi, Oculus chi l'ha visto? Ho visto solo io qua dentro.
Fatti una domanda e datti una risposta.
Allora, mi dispiace che non c'è Andrea Fioravanti, perché parlandoci lui mi ha detto che gli era piaciuto molto, ma ha tirato fuori anche dei simbolismi che io sinceramente non avevo colto, per cui sicuramente mi avrebbe dato manforte. Non c'è da dire poi moltissimo su Oculus, semplicemente andatelo a vedere se vi piacciono i film horror, perché è un film horror che si distacca un po' da questo filone di film horror per adolescenti che va di moda ultimamente, perché è molto meno splatter, meno gore e un po' più sul...
Come scusa? Gore.
Gore, caro. Gore.
Algo. Sta per
sangue, cazzo. Budelli, cose di questo genere.
Come parla?
Capito? Allora, praticamente è un film che è molto sulle percezioni, sul gioco delle percezioni, cioè non praticamente la storia è questa, c'è un ragazzo che a 21 anni esce dal manicomio dove è stato rinchiuso, questi sono i primi secondi di film, come al solito non spoiler, ecco. Non si sa se ha ragion veduta, è stato rinchiuso da ragazzino poiché ha sparato al padre, sostenendo che il padre cercasse di ucciderlo, insomma c'è una storia un po' complicata. La sorella in realtà lo va a prendere all'uscita del manicomio e cerca di convincerlo ad andare con lei nella casa dove è successo questo fatto perché secondo lei c'è una causa soprannaturale, non vi sto a dire tanto, però insomma l'ultima cosa che dovrebbe fare uno rinchiuso in manicomio per una cosa del genere è tornare nella casa dove ha ucciso il padre che cercava di ammazzare tutta la famiglia.
È una nuova visione della psichiatria moderna.
Sì, esatto. Però è, diciamo, secondo me è un apprezzabile tentativo di fare qualcosa di diverso dal solito horror per adolescenti. E come aspirazione, adesso non voglio bestemmiare, accostare, però aspira più, prende più come modelli film come Shining o Repulsione di Polanski piuttosto che non gli horror più recenti. E diciamo, giocato molto sulla suspense più che sugli spaventi da filmetti horror. Tutto qua.
A proposito di psichiatria, due parole semplicemente per dire di andare a vedere, visto che l'hai detto, non ne avremmo parlato, Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve. Non ne parleremo questa sera. È un film però interessante da vedere a proposito di grandezze, piccolezze e soprattutto di psichiatria, di matti apparenti o reali, che secondo me è interessante perché è uno sguardo sulla storia di questo apparente folle che ha vissuto la storia da protagonista.
Non ti sento convintissimo, però, eh?
Non mi ha entusiasmato, devo dire la verità. È un film che se l'avessero fatto i Coen sarebbe stato un capolavoro.
Questa è una frase che diciamo sempre più spesso. Se l'avessero fatto i Coen. Ma i Coen già ne fanno parecchi, insomma. Però
stasera dedichiamo una parentesi a proposito di Coen al Coen italiano, da Mazzacurati, che è quello che col suo cinema si è avvicinato a...
Certamente, ma a questo punto invece ditemi se qualcuno come me ha visto Amazing Spider-Man 2, per favore. Io ho due cose da dire, ma le dico dopo. Prima parlate voi, che ho parlato sempre io.
Io l'ho visto fino a 27 minuti fa circa.
Sei caldo.
Sono caldissimo. Potrei essere Electro, attenzione.
Wow.
Diciamo che il film avrei preferito vederlo magari invece che fino a 27 minuti fa, almeno fino a 47 minuti fa, nel senso che secondo me un quarto d'ora, 20 minuti di troppo c'è nel film, un quarto d'ora, 20 minuti da tirare via ci sarebbe.
È come dicono, cinema di intrattenimento allo stato puro.
Cinema di menare, sì. Meno di menare di Capitan America, ma intrattenimento allo stato puro.
Io questo Amazing Spider-Man non riesco proprio ad entrarci in confidenza.
Tu l'hai visto?
No, io ho visto gli altri, quelli di Sam Raimi che mi erano piaciuti.
Quelli di Sam Raimi sono anni luce avanti, ma il precedente l'hai visto?
Ho intravisto qualcosa su Sky, ma non mi sono appassionato.
No, allora, se io dico questo, io lo dico da grande ex, ex non si finisce mai, ma insomma ho smesso di spenderci soldi, però compravo tanti fumetti, ero grande appassionato dell'Uomo Ragno. Allora, il precedente secondo me è terribile, è veramente terribile, è un reboot della serie in una salsa un po' più giovanilistica, adolescenziale, come hanno fatto in una serie a fumetti chiamata Ultimate Spider-Man, fatta più per adolescenti. Ora, questo è la stessa cosa da questo punto di vista, però è migliorato un po'. Innanzitutto l'azione, che è la cosa fondamentale in questo film, funziona. I movimenti suoi sono spettacolari, sono veramente quelli che uno si aspetta dall'Uomo Ragno.
Tu l'hai visto in 3D o in...
Io purtroppo ho dovuto vedere in 3D perché ero con un amico che poteva solo a quell'ora e mi ha detto andiamo in 3D.
Posso immaginare, scusami, che in 3D è da alta marea,
dalla quarta fila dello Space Cinema in 3D. Sì, è abbastanza. Io, guarda, resisto molto bene, ma amico mio ci ha avuto dei problemi.
Sono abbastanza.
Siamo nel nord atlantico in mezzo alla tempesta.
Sì. Allora, era bello il fatto che nei suoi movimenti l'hanno reso più maturo rispetto... Nel precedente sembrava uno che appena ha preso confidenza, qui faceva delle cose incredibili. Poi mi è piaciuto il tentativo, non completamente riuscito, però, di rendere il topos di Stan Lee, dell'autore dell'Uomo Ragno, del supereroe con super
parole alte oggi.
Come parla, me lo dico da solo.
Come parla!
Allora, stasera. Noi siamo amanti del topos.
No, il fatto è che comunque sì, Spider-Man
un
diciamo,
tentativo.
E poi tu da grande conoscitore era forse il più amato dei supereroi, perché il più fragile, il più umano dei supereroi.
È quello che ha introdotto l'umanità dei supereroi, diciamo. Ecco, poi ce ne sono stati altri.
Una bella ragazza.
Sì, vabbè, sì. Però.
Non ce n'aveva più di una. Poi mi piace anche il fatto che, senza spoilerare, la conclusione della storia è in linea con quello che era successo veramente nei fumetti, cosa che potevano non fare, anche se l'hanno un po' modificata, però diciamo non sono stati buonisti più di tanto. Questo mi è piaciuto.
Come
e
dice,
poi
dice.
Non te lo dico. E poi ci sono degli agganci per i sequel, per il seguito, che fanno ben sperare per alcune cose. Andrew Gattone Garfield l'ho visto più convincente nel precedente, mi faceva rimpiangere,
è molto
tanto, è molto antipatico, però in questo invece mi è piaciuto di più.
È antipatico perché è più bello di voi, è più slanciato, c'ha un fisico più atletico.
Sì, vabbè,
questo
no,
che è antipatico, perché se no...
Comunque, lati negativi me li sono segnati, così me li ricordo tutti. Romanticismo bieloso a beneficio delle sbarbe, ho scritto. Cioè, proprio
come Paninari.
Esatto. No, come gli Schiantos. Trama inizialmente passabile, poi devastata da plot point anticlimatici. Si dice anticlimatici. Si dice anticlimatici.
Ma chi è questo? Plot point è bellissimo.
Come parla?
Questo vale il diegenetico.
Diegenetico, mai pronunciato.
Vabbè, insomma, diciamo che ci sono una serie di adesso se dico cliché menate, però ci sono una serie di cliché terrificanti, come lo scienziato tedesco che parla.
Molto cheap.
È molto cheap il mio ambiente. C'è lo scienziato tedesco che parla come quello di Fantozzi, tu mancia. Io e l'amico mio ogni 3 secondi ci guardavamo e facevamo tu ma polpette cuore di patata. È una cosa terrificante.
Un paio di passaggi sopra le righe,
certo,
ci sono.
Credo che ne abbiamo parlato anche troppo.
Comunque no, io mi chiedo, ma essere un abitante di New York deve essere devastante.
È faticoso.
Perché autobus che esplodono. Adesso con la Marvel, poi dai, extraterrestri.
È impegnativo.
Sentite, ma
anche i Rembrandt.
Detto questo, consiglio a tutti di rivedere X-Men Le Origini, perché è un film...
Guardatevi X-Men First Class e il seguito che uscirà quest'anno, speriamo bene. Va bene, a questo punto andiamo in musica, nella grande musica di Bartolo Fabrini.
Grandissima, no, perché il nostro amico Bob ha fatto anche parte di un film eccezionale, cioè un film che per i musicofili come noi fa un po', diciamo, da
spartiacque,
no? Infatti, parliamo di Pink Floyd, parliamo di The Wall,
nel quale, Bob Geldof, vestito da simil nazista, arringava una folla in una delle sue allucinazioni e la arringava cantando questa canzone che si intitola Air Director.
Che si intitola In the Flesh.
Ci ricordate il regista?
Dopo, via.
So ya thought ya might like to go to the show to feel the warm thrill of confusion that space cadet glow. I got some bad news for you, sunshine. Pink isn't well, he stayed back in the hotel and they stand us alone as a surrogate man. Theater tonight, get him up against the wall. Now there's one in the spotlight, he don't look right to me. Get him up against the wall. And that one looks Jewish, and that one's a cool.
Fabric. Posso fare il professore?
Prego!
Così vi tiro un po' le orecchie, ragazzi, che non avete studiato. L'imitazione non mi riesce.
Come ti viene bene? Guarda, sembra quasi
il professore. Allora, Alan Parker era il regista di questo film meraviglioso, tratto da un album altrettanto straordinario, forse più l'album che il film. Detto questo, Alan Parker è anche quello di Fuga di Mezzanotte, Mississippi Burning e The Commitment. Altri film non me li ricordo e francamente questi bastano per parlare della filmografia di un grandissimo regista.
Perfetto, e invece parliamo di un film appena uscito in tutti i cinema, anzi a Perugia al Cinema Zenith, che è Locke di Steven Knight con Tom Hardy, un film che abbiamo visto a Venezia 70 nel 2013, che è stato molto applaudito, a me è piaciuto moltissimo, non
dicono
so, dove, agli altri.
Se fosse stato in concorso sarebbe stato il vincitore.
Era fuori concorso, ma poteva essere tranquillamente in concorso. Due parole veloci su Locke. Di cosa parla Locke? Non ve lo possiamo dire perché viene svelato.
Non fidatevi del trailer.
Non fidatevi, esatto. Dal trailer sembra un film d'azione, hanno montato tutte le cose. In realtà è un film che la sua peculiarità è che si svolge tutto dentro l'abitacolo di un'automobile. Dura 90 minuti, un viaggio in tempo reale, nel quale il protagonista, Tom Hardy, bravissimo, parla al telefono e, diciamo, tramite queste telefonate ci viene raccontata una storia. E se voi direte che palle, e invece no, non è così, è un film avvincente, coinvolgentissimo, grazie sicuramente all'interpretazione fantastica di Tom Hardy,
ma una grande sceneggiatura
è un'ottima
regia. Steven Knight è lo sceneggiatore della Promessa dell'assassino,
Eastern Promise.
L'ho pronunciato bene,
poi non diciamo
sceneggiatura da manuale,
non diciamo niente, però lui per 90 minuti ascolta tutto il calcio minuto per minuto.
Posso dire due cose, poi lascio la parola amici o ai nostri ospiti che sicuramente di Locke parleranno bene. Devo dire che Locke è uno di quei film, a me non ha entusiasmato pienamente, ma devo ammettere che è uno di quei film perfetti nel suo stile e nel suo genere. È un film su come si fa il cinema, perché nella povertà di mezzi, economica ed idee che impera nel cinema europeo soprattutto, vedere un film girato in 8 giorni con un unico attore, un'unica ambientazione che ti viene incollato per 80 minuti è una grandissima lezione di cinema. Dunque, grande merito, chapeau. Poi a me il film non ha entusiasmato perché per altri motivi, ma li lasceremo stare. Credo che Andrea voglia dire qualcosa, perché l'avevamo... Non vuoi dire nulla?
È arrivato, tra parentesi, non l'abbiamo detto, è arrivato nel frattempo Andrea Fioravanti, a cui diamo il benvenuto.
Bravo,
benvenuto
Andrea. Bene, sono commosso di questa accoglienza. Ma in realtà sì, io non posso far altro che sottoscrivere quello che avete detto di Locke. Credo che sia un film interessante per le scelte formali che ha fatto, e soprattutto io ho l'impressione che sia un film cui va dato merito a Tom Hardy, perché il protagonista, l'attore, credo che regga sulle spalle gran parte della pellicola. E poi una curiosità: noi eravamo abituati a vederlo in altri, in ben altri ruoli, insomma,
io lo ricordo soprattutto in Bronson, in cui ha fatto interpretazione anche
di Refn, ricordiamo
di Refn, che abbiamo visto l'anno scorso in una rassegna sempre al Cinema
Zero. È stato un po' l'attore
feticcio sì. Però ha fatto anche Bane, se non sbaglio.
Ha fatto anche Bane, sì. Però purtroppo era doppiato in perugino nella versione italiana, l'ho doppiato io, per cui non l'abbiamo.
Riuscire a fare
la faccia non la vedevamo, la voce non la sentivamo. Scusa, Andrea.
No, io credo che riuscire a fare un film essendo inquadrato sempre sul piano americano, perché se vogliamo le inquadrature del film sono 6 o 7, non cambiano mai, panoramica della strada.
8 piani. La curiosità è questa, è stato girato, dicono, raccontano, poi se la verità non lo sapremo mai, in 8 notti, percorrendo quella strada realmente in 8 piani sequenza diversi, 8 piani,
poi
8 campi,
stati montati.
E poi sono stati montati, sì. Con il risultato, secondo me,
questa è una cazzata, hanno sparato.
È una bella
notizia che stanno sulla rete,
bel percorso promozionale,
ci
direi.
Ci sta. Comunque è quella strada è realmente la strada che ha percorso per lungo tempo Steven Knight, essendo lui di Birmingham, è la strada che da Birmingham va a Londra. E lui ha percorso la M6 e M1, credo siano due autostrade.
Non
e lui percorreva di notte, e percorrendo quella strada spesso e volentieri gli è venuto in mente di fare un film, perché lui dice che in quel silenzio della guida, in quei momenti, la mente fuggiva verso delle sceneggiature. Questa l'ha scritta in poco tempo e è riuscito a girarla per il budget contenuto.
Mentre guidava la scritta. Posso chiedere una cosa? Qualcuno di voi si ricorda che squadra tifava il personaggio? Io ho l'impressione che fosse il Chelsea.
Non lo so.
Ma io non conosco neanche quelle italiane.
Non credo venga menzionato. Ah no, perché Caldwell. Perché alla fine è vero, c'erano i gol, e mi ricordo che era Caldwell che segnava. Non ricordo con chi gioca Caldwell.
Non spoilerate.
È una cosa importante,
una cosa fondamentale del film.
Non va detta.
Tutto il calcio minuto per minuto British,
che esatto, British. Niente, stasera, ragazzi, lo dico per chi non ci vede, già abbiamo un karma negativo con la tecnologia e con le bottiglie. Vi prego di fare attenzione ai movimenti, perché è tutto pericolosissimo.
Abbiamo avuto puntate dove sembravamo più seri.
Comunque, insomma, a me ha colpito molto, per esempio, di questo film il fatto che i personaggi con cui lui parla in realtà sono ritratti solo attraverso la voce, ma in un modo talmente vivido che te li immagini come se fossero veri. Nel senso, io immaginavo quelle facce, era come se l'avessi visti, ecco.
Hai fatto un'analisi perfetta. Sottolineiamo però il fatto che questo
emozione.
Film debba essere visto però in lingua originale.
Esatto, assolutamente. Beh, assolutamente
incredibile come il doppiaggio sia riuscito a rovinare gran parte.
Tu l'hai visto in italiano?
Sì, l'ho visto anche in italiano.
No, però l'avevi visto a Venezia.
Sì, l'avevi visto a Venezia. Si è rivista in italiano.
E l'ho visto, mi sembra, ieri al Cinema Zenith.
Ti sei sottoposto volontariamente
peraltro,
a questa.
Peraltro, i complimenti al Cinema Zenith, che questo film ha scelto di programmarlo
quasi sempre
tutte le sere alle 10:30 in lingua originale. L'orario
più
non è
qualche pomeridiano, se non sbaglio.
No, non lo so. Non
mi pare anche
lunedì, martedì, mercoledì 20:30, mi pare.
Lunedì, martedì 20:45. Addirittura, ottima scelta perché merita. Vogliamo dire due cose sulla filmografia di Tom Hardy?
Una cosa al Cinema Zenith.
Segnale!
Beh, su Tom Hardy vogliamo dire niente?
Su Tom Hardy, se volete dire qualcosa, ma un minutino.
Beh, è una filmografia molto molto lunga, perché ha cominciato con Black Hawk Down, del tuo mito Ridley Scott, dai, ammetti le tue debolezze.
No, per me è un mito Blade Runner, non Ridley Scott. In
ha fatto anche Star Trek, la Nemesi, passando per, se non ricordo male, per La sottile linea rossa di Malick, era uno degli interpreti di un film incommensurabile. E poi se ne ha fatti altri, rock and roll, Bronson del mio amico Nicolas Winding Refn, che io adoro particolarmente, e poi Inception di Nolan, Warrior,
per me bellissimo,
l'interpretazione straordinaria anche su Warrior. E insomma è un grandissimo attore che riesce ad essere camaleontico, soprattutto riesce a trasformarsi fisicamente anche lui, dotato di una grande muscolarità. Piacerà alle signorine. Andiamo avanti?
Sì, andiamo avanti con un po' di musica a sto punto, perché siamo quasi puntualissimi, quindi a questo punto è incredibile, non succede mai, però a questo punto
torniamo indietro nel tempo.
Torniamo indietro.
Torniamo nel 1931, in quelle atmosfere da club,
anche se Cotone. Anche se il film del club di Cotone è degli anni 80.
Beh, che c'entra? Le atmosfere sono quelle, e noi vi siamo andati a pescare la versione originale di questo pezzo più che mitico, e ve lo postiamo anche, per cui Mini the Moocher,
Cab Calloway. Riparte. È una cosa che mi piace fare. Bravi. Dall'altra volta
Laszlo Kovacs è stato spiazzato.
No, io mi vergogno per voi. Avete lanciato Cotton Club dimenticando che Cotton Club è stato
l'abbiamo lanciato noi, però.
Scritto, mi vergogno per voi, scritto e diretto da lo stesso regista di Tonight for Sure, che sicuramente di butta di Bernardo.
Parliamo forse
non torno a casa stasera, Un sogno lungo un giorno, Giardini di pietra, Tucker l'uomo e il suo sogno.
È parente di Nicolas Cage?
È lo zio di Nicolas Cage.
Allora ho capito, è Francis Ford Coppola. Grande.
Troppo frizzante.
No, a parte gli scherzi, Cotton Club è uno dei film della meravigliosa, fantastica filmografia di Francis Ford Coppola, che ovviamente non vi elencheremo perché la conoscete
tutti
quanti.
Perché abbiamo poco tempo, invece dobbiamo parlare.
Scritto da Mario Puzo, tra parentesi, che è lo stesso del Padrino.
Tra l'altro, Mini the Moocher, bellissima nel film dei Blues Brothers,
Brothers,
che apre la scena finale.
Vedi chi veramente ha cultura.
Bravo, bravo, bravo.
Sei Roberto Saviano, archivistica.
Sei il Roberto Saviano della fiction italiana. Allora, invece parliamo di Mazzacurati con il nostro amico Andrea Fioravanti, che è un mazzacuratista della prima ora.
Introduci il film? No, tu non l'hai visto.
Io non l'ho visto assolutamente.
Due parole?
Prego.
Due parole. È l'ultimo film di Mazzacurati, che purtroppo ci ha lasciato a gennaio. È il suo film, secondo me, testamento, perché all'interno del film, dopo ce ne parlerai tu, ci sono tanti elementi che fanno la summa della sua filmografia. È un film molto divertente, molto spensierato, molto leggero, ma non troppo, perché secondo me è anche un film politico, su questo tempo che stiamo vivendo, sulla crisi di valori che stiamo vivendo, e sempre sul confine tra il bene e il male, e il buon fine e il fine un pochino più malvagio nel fare delle scelte. La storia è molto semplice: ci sono due sventurati poverini, dannati da questi tempi di mala economia e crisi generale, che in difficoltà sul lavoro ricevono in qualche modo una segnalazione dove poter trovare un tesoro, e partono alla ricerca di questo tesoro nascosto nella sedia della felicità.
Sì, io sono d'accordissimo con quello che ha detto l'ASVA, e questa cosa mi preoccupa
ancora
davvero.
Più
ci preoccupa sempre quando
sì,
accade.
Fortunatamente ho trovato un appiglio su cui non essere d'accordo. Mi spiego, effettivamente quello che hai detto è sostanzialmente vero. Si tratta di un film che rielabora tutte le tematiche care a Mazzacurati, a partire dalla location, che è il nord-est, il Veneto di Mazzacurati, non si sa se è Jesolo, se è Lido di Venezia, ma non sono d'accordo tanto sul fatto che si tratti di un film testamento, o meglio, più che un film testamento si tratta quasi di un omaggio dei suoi attori preferiti. Noi ritroviamo in questo film tutti gli attori che hanno lavorato con Mazzacurati nel corso di questi anni: Antonio Albanese, sdoppiato nel ruolo di due gemelli, Silvio Orlando e Fabrizio Bentivoglio nel ruolo
Critici
di monitore, sì, in monitori televisivi Critici d'arte, ma soprattutto ritroviamo tante macchiette, tanti caratteristi, i due pastori pittori, se vogliamo la donna femdom che vuole dominare il tatuatore. Si tratta di un film sostanzialmente che, come hai detto tu, riesce a fotografare il momento storico contemporaneo italiano senza però rinunciare alla leggerezza, e questa forse è una delle maggiori qualità
del cinema Mazzacurati.
A proposito di Mazzacurati, sì, scusa, posso fare una brevissima parentesi in tributo a Mazzacurati? Un minuto?
Prego.
Puoi. Forse quando hai scritto quel film coreano era un melodramma in costume, vestiti e soprattutto cappelli deliranti e super femminista, fiammeggiante e demoniaco, girato come fosse un trip alla Spielberg entrato nei ritmi e negli spazi futuristi. E c'è poi il pasto nudo di Cronenberg, puro pus underground ad alto costo, un vero cult movie. Non è che le donne per Jonathan Demme siano migliori o equivalgano solo a quello che per Lin Piao erano i proletari e i sottoproletari dei tre mondi accerchianti. Ma è certo che solo le sue donne hanno la stoffa per sostenere dalla parte giusta la guerra dell'immaginario reparto operazioni chirurgiche. E infatti, prima che Lula e Sailor si riabbraccino in happy end sussurrando Love Me Tender, fioccheranno altri anni di galera per Sailor. Voleranno teste umane frantumate, cani randagi acchiapperanno mani mozzate, fumeranno in bella vista centinaia di sigarette Cool, Merit e Marlboro.
Credo che questo film dia testimonianza innanzitutto della leggerezza di Mazzacurati.
Mazzacurati, ricordiamolo, era Caro Diario, nel
caro
quale
diario
si è prestato
di Nanni Moretti, in cui lui faceva la parte di un critico cinematografico che aveva scritto quella recensione.
Facciamo così, il nome del critico, a me tanto caro, Roberto Silvestri.
Sì, si trattava proprio di Roberto Silvestri. Io
vorrei
un attimo riflettere sulla figura di Mazzacurati. Perché? Perché Mazzacurati appartiene a un periodo ben preciso del cinema italiano, eppure non è stato certamente il più famoso dei suoi contemporanei. Parliamo ad esempio di Bellocchio e Amelio, che sono leggermente più vecchi e forse non fanno testo. Però proviamo a riflettere su Peppino Tornatore, Marco Tullio Giordana, Paolo Virzì, che erano quelli della sua generazione, ma soprattutto Daniele Lucchetti, Gabriele Salvatore e Nanni Moretti, con i quali ha collaborato sia come sceneggiatore che come attore. Con Nanni Moretti, appunto, ogni tanto interpretava queste piccoli camei. Devo dire una cosa:
Marrakesh Express aveva scritto.
Ha scritto la sceneggiatura di Marrakesh
Express. Grande film.
L'unica. Io credo che Mazzacurati.
Questo ci voleva, mi spiace. Film della mia adolescenza.
Ma Mazzacurati sia, come dire, rimasto in secondo piano rispetto a questa schiera di registi, perché non aveva la tenacia e la personalità di spessore, non aveva un carattere fortissimo per imporsi, era una persona estremamente timida. Io ho avuto questa impressione nelle due volte che l'ho incontrato, l'ho intervistato. Mazzacurati mi ha dato proprio l'impressione di essere una persona
riservata,
timida, non con l'ossessione di sfondare a tutti i costi. Se noi facciamo un passo indietro e riflettiamo sui numeri che ho citato, tutti questi nomi hanno personalità fortissime, sì, che volevano imporsi a tutti i costi al cinema.
Lui
italiano
ha fatto anche una scelta di vita, diciamo, in, perché Roma non ha sopportato Roma più di tanto, è ritornato nella sua Padova e da lì si è creato un pochino quello che è stato il suo percorso. Devo dire che il cinema italiano è stato un po' ingrato, forse i festival non lo hanno capito, perché basta pensare a uno come Sorrentino che becchi un festival e ti cambia completamente l'esistenza. Mazzacurati non ha avuto la stessa fortuna di Sorrentino, ne cito uno a caso.
Eppure a questo proposito io voglio dirti che forse Mazzacurati, prima di tornare in vetro, ha fatto uno dei film più interessanti
su Roma,
che è Un'altra vita, davvero interessante, che poi è il capostipite della, della trilogia sull'Est, che si compone anche del Toro e Vesna va veloce. Quindi era un regista con un termine che va tanto di moda oggi, glocal, allo stesso tempo globalizzato e localizzato.
In questo film ci sono due grandissimi attori, poco glocal da questo punto di
come
vista.
Come parla?
Ho detto attori.
Hai detto glocal.
No, l'ha detto il prof, l'ho ripetuto, però.
Lui se lo può permettere.
Non è giusto.
Vorrei dire
Mastrandrea,
una cosa
sull'Aragonese e Mastrandrea.
L'Aragonese sono due attori.
Scusate,
che
Mastandrea.
Bravo,
Mastandrea. Cazzo,
senza la R.
Sei l'unico che lo chiama così.
Ma si chiama così, diciamolo. Smith, da ora in poi, quando inizia la trasmissione, invece di dire se, quando fai il grillo parlante, di anche ricordatevi che Mastandrea in realtà si chiama Mastandrea.
Valerio, facciamo Mastandrea.
Servizio pubblico.
E noi siamo a Bartram Fabri. È interessante provare a portare dei contenuti in questo. Ci si riesce sempre con
un pochino per volta,
soprattutto semplice, devo dire.
Massacrate. La vera forza di Mazzacurati è stato scegliere due attori non del nord-est, la siciliana aragonese e il romano Mastandrea. Perché questo a testimonianza di, come ha detto Giacomo in precedenza, si tratta anche di un film politico, vale a dire due giovani non riescono a trovare lo sbocco economico per realizzarsi, pur facendo qualcosa che gli piace, in Italia. Vorrei concludere questa parentesi su Mazzacurati citando anche la bellissima interpretazione che lui ha fatto nel Caimano. Nel Caimano lui interpreta un cameriere in carne, come era lui. Tra l'altro, non a caso lui si è sempre servito di Battistone, era un po' il suo alter ego nelle pellicole, grande, sgraziato.
Si assomigliano molto,
sì, è vero. In questo film lui interpreta la parte di un cameriere alle prese con un critico gastronomico davvero severo, e è sempre timoroso. Alla fine la protagonista del film, che è
la
moglie di Silvio Orlando, che ora mi sfugge il nome,
anche a me,
Margherita Bue,
era l'attrice feticcio del marito Silvio Orlando nei B-movie italiani degli anni 70. È proprio un piccolo pezzo del film. Si ribellano contro il regista e il film è bellissimo perché, in modo isterico e ridendo da matti, Mazzacurati lancia delle aragoste in faccia al critico gastronomico mentre lo ricopre di polenta.
Interessante. Soprattutto c'è una scena molto emozionante nel film dove lui forse prefigura la sua morte, in questo anche truffottiano è stato, quando, sì, sì, quando nel cimitero di Verona incontra Nicola Farinelli, che è direttore della Cineteca di Bologna, e questo saluto che fa il cinema italiano rappresentato da Nicola Farinelli a Mazzacurati, che da lì a poco sarebbe deceduto consapevolmente mentre stava girando il film.
Un applauso per Carlo Mazzacurati.
Un applauso. E intanto che ce lo dici, parte in sottofondo una musica tratta dalla Dottoressa ci sta col colonnello, se non sbaglio.
No, non è vero. Sì.
Dici, dici qual è l'omaggio.
Partiamo dal regista, che è Terry Gilliam, partiamo dal film, che è Brasil, e questa Querela do Brasil, celeberrima. Ascoltiamocela.
Sì, sì, balliamo, balliamo.
Boboschi.
Un po' di c'entra.
Boboschi.
Ok, possiamo.
Vive mai.
Laszlo Kovacs.
Laszlo Kovacs.
Dai, l'ha detto anche pure la Teutonica.
Ringrazio la Teutonica, che amo sempre di più.
Io mio. Dai,
contieniti, contieniti.
Devo trasferirmi a Berlino, ho deciso.
Va bene, adesso fermi un momento, basta bere, basta dire coglionerie, perché qui con noi c'è un autore vero, ok? Ne abbiamo appena parlato, Roberto Costantini, autore di un lungometraggio col quale andrà a Cannes.
Cortometraggio
col quale mi ha appena detto, ma ho comunque...
Levate gli arbino!
Col quale andrà a Cannes, giusto?
Sì.
Roberto Costantini si autodefinisce più che amatore, meno di professionista. Quindi l'equilibrio...
Decisamente meno di
professionista. L'equilibrio... Vuoi parlarci?
Lo fanno i soldi, sai? I professionisti vengono pagati, gli amatori no. Quindi vengono sfruttati.
È facile decidere da che parte sto io. Comunque, ancora decisamente tra gli amatori.
Raccontaci un attimo, perché questo è un percorso di avvicinamento che ci porta al Festival di Cannes, prossimo 21. Tu sarai là, dunque ti romperemo le scatole quando sei a Cannes, così ci racconti quello che vedi.
Se a spese tempo, nostre, ovviamente.
Se hai tempo di vedere qualche film, perché sei là principalmente per fare che cosa?
Sono là principalmente per tentare di convincere qualche produttore vero, che in Italia scarseggiano ultimamente, di prendere in considerazione questa cosa strana che è Volata, che è un progetto di lungometraggio in realtà. Noi siamo lì allo Short Film Corner. Per onore del vero faccio una parentesi, perché quando si dice vai a Cannes sembra, cioè, molto,
ce ne sono tanti,
molto marketing. Se andiamo a Cannes, però lo Short Film Corner, per citare le parole del sito ufficiale di Cannes, per lo Short Film Corner c'è un filtro, non c'è una selezione. Quindi i corti allo Short Film Corner l'anno scorso erano intorno ai 2000.
Ora, interessante.
Gliene arriveranno una marea, però capite che non è come i 10 della competizione, è un po'.
Però tu non hai fatto un vero e proprio corto. Tu hai fatto...
Questo non è un corto, è inteso, almeno per me, è un demo. È un demo delle atmosfere, di quello che un po' si vuole.
Una sorta di trailer che peraltro è stato girato in Spagna.
Girato in Spagna, in spagnolo, con attori, con due attori, uno spagnolo e uno che è un amico che è italiano, che però vive in Spagna da tanti anni, quindi. Girato in Spagna per necessità di location, perché
tu cerchi un'ambientazione che
desertica, serve un deserto.
Possiamo dire due cose sulla trama del film?
Possiamo dire
sul due progetto, cose. Insomma.
Sì, aspetta un attimo, perché voglio rilanciare il suo appello. Serve un deserto, quindi chi ha un deserto contatti Bartram Fabrics.
Ma creiamolo, creiamolo, scusa.
No, chi ce l'ha? Però, così.
Allora diamo anche delle specifiche. Serve un deserto a 360 gradi.
Sarebbe parecchio Napa. Diciamo.
Allora, questo è un appello. Chi ha un deserto a 360 gradi, ecco. Contatti Air Director, la pagina, ce lo mette sulla pagina che noi ci organizziamo.
Scusami Roberto, non potresti rivolgerti a Terry Gilliam, quale con il deserto nel bellissimo Don Quixote che ha realizzato, che ha avuto un grande successo?
Sto facendo degli scongiuri, non si vede per fortuna in radio, perché insomma tutti sanno come è finito Don Quixote, quindi vorrei, spererei, caro prof, che
non lo sanno tutti, andatevi a vedere L'Ostia e la Mancia, che è un bellissimo film e racconta questa disavventura.
Io però, comunque, per farmi perdonare da Roberto, posso dire che sono stato forse il primo critico che ti ha presentato al cinema nel tuo primo cortometraggio, ambientato in uno spogliatoio di calcio.
Bellissimo
prima, sì, prima tra l'altro di un film che parlava comunque di calcio, di Kusturica.
Parlava di calcio,
sì, 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 film era sulla guerra civile, c'erano anche
la vita meravigliosa.
Comunque è vero, confermo, il professore è stato un
professore, nel senso che fa il professore.
Attore,
vuoi dire Andrea Fioravanti?
Voglio dire Andrea Fioravanti, critico, scusate.
Attore protagonista Filippo Dini,
uno degli attori, siccome era una squadra, insomma, di attori.
Protagonista verbale, perlomeno, perché quello che dice rimane nel solco della
dice una bestemmia fuori campo. Forse la non so, se non ho indagato.
A lui piace bestemmiare.
Prima, sì, poi comunque
la sua poetica narrativa. Se è la prima,
ufficiale del cinema italiano, non sarà.
È venuto prima di Bellocchi. Di
Bellocchi
era più vecchio.
L'ora di religione.
Nell'ora di religione.
Non c'è stata nessun'altra bestemmia nel cinema italiano.
Forse questa.
2003 girato, 2004.
Complimenti. Comunque, un film girato in 35 mm, prodotto da Arcopinto. Era un progetto interessante fatto con Telepiù, purtroppo non c'è stato sviluppo come ci aspettavamo, però devo dire che il film, il cortometraggio è veramente molto bello. Infatti quando l'ho visto, grazie, ho detto cazzo, questo è bravo, poi dopo ho visto altre cose e sono dovuto un po'.
Forse era stato un caso.
No, comprendi, quello è il lavoro che mi piace molto. Come è volata, non mi dispiace. Due cose sulla sceneggiatura ce le devi dire, perché vai lì per vendere un progetto, sì, annunciaci qualcosa.
Dai, dai, conto che noi siamo dei produttori. Facci fare lo scudo. Dici come lo spezzeresti.
Fatemi vedere il portafoglio, perché
specialmente Marco Della Torre ha la faccia del grande produttore.
Sì, sì, io c'ho i quadrini.
Allora, il film è in fase di sviluppo e devo dire la verità, sto rimettendo le mani sul trattamento, quindi c'è un po' di confusione. È un film che vuole parlare di libertà, lo vuole fare portando questo protagonista, un anarchico idealista nel prossimo futuro, a essere incarcerato in questa prigione, che è una strana prigione, perché è una prigione senza guardie, senza sbarre, senza limiti, senza niente, senza nessun controllo, costruita nel mezzo di un deserto a migliaia di chilometri dalla civiltà più vicina, e che è diventata una comunità autosufficiente, che si autoregola e dove apparentemente, o comunque secondo loro, vige la libertà, quella che loro intendono essere la libertà. Quindi questa è un po' la scusa per fare un ragionamento su che cosa vuol dire
tematiche.
Che vuol dire essere liberi? Cioè, la libertà è una bella parola, però in realtà è molto complicato andare.
Anche Jerry Calà lo diceva sempre.
Vaffanculo!
La sua libertà Jerry Calà l'ha trovata tanti anni fa.
L'ha trovata.
Tanti.
Ma invece tu chi cazzo sei?
Beh, era libertà anche quella simile a questa che tu hai appena raccontato, quella dei detenuti, no? del carcere pianeta di Alien 3, no?
Sì.
C'era qualcosa che
sì, sì, ma c'è stato un film che io non ho visto volutamente, credo un paio anni fa, con un film americano-messicano con Bruce Willis, mi pare, ambientato in una prigione di questo prigione,
forse Mel Gibson il Pueblito, che è il Pueblino,
qualcosa del genere,
il paesino, la cittadella,
incredibile, non lo sappiamo,
diventata sì, sì. Non mi ricordo, in mano dai carcerati,
non mi ricordo il titolo, ma sicuramente c'è Mel Gibson.
Smith ci spiazza,
è il Pueblito,
il paesello,
è il Pueblito, tradotto in italiano Viaggio in Paradiso, carcere sperimentale esistito realmente,
questa roba
risulta indubbiamente affascinante, anche piuttosto fresca l'idea. Dunque speriamo che la tua sia ancora più fresca, questo
la
titolo.
Mia c'è
critici di
15 anni di storia.
Posso fare una domanda da critico? Prego, avete Roberto, un minuto scarso.
Hai sottolineato il fatto che non hai voluto vedere questo film. Perché di solito i registi non vogliono vedere film da cui poi potrebbero invece trarre buone idee?
Perché sapevo che è fatto con un altro, che va in un'altra direzione, è cinematografia super commerciale, no, io non sono contro, intendiamoci, assolutamente, però con altri mezzi produttivi, con la superstar, fatto dagli americani e messicani insieme, qualcosa che non potevo fare, quindi è inutile andare a vedere e vivere il dramma di non poter, magari trovi delle cose bellissime che non potrai mai fare perché non ci avrai mai quel tipo di produzione.
E però quindi, se fai una cosa che qualcuno dice assomiglia al Pueblito,
e sti cazzi.
E sti cazzi!
E soprattutto speriamo di sentirci al telefono, così ci racconti l'atmosfera sulla
senza
tua
senza dubbio.
E se avete un deserto, chiamateci se avete un deserto.
E ci sentiamo al volo prima i baby delle Ronettes.
Traumfabrik.
Torniamo subito in studio perché i tempi sono stretti e andiamo a parlare di un film che non so se avete visto, ma che è al Méliès in questi giorni, che è Il Venditore di Medicine. Lupus lo ha visto e ci racconta la sinossi.
La Sinossi, allora, un film che parla di un mal costume dei nostri giorni, ovvero quello dei venditori, anzi, lui li definisce venditori di medicine, in realtà è l'informatore farmaceutico, cioè quello, il dipendente dell'azienda farmaceutica che va dai medici a portare a informare teoricamente. In realtà ci porta in un mondo di regalie più o meno grandi di vari livelli per spingere i medici a prescrivere un farmaco piuttosto che quello della concorrenza. C'è Claudio Santamaria che come protagonista, una bella interpretazione. C'è Isabella Ferrari che fa la sua capoarea. Più soprattutto c'è in un piccolo cameo nel ruolo del giudice c'è Roberto Silvestri, uno dei fari illuminanti di Laszlo Kovacs,
e c'è Travaglio che fa il corrotto.
E c'è Travaglio che fa il corrotto, tra l'altro discreto.
La cosa interessante del film, appunto, è che fa luce su questo mondo che, come sapete, controlla sostanzialmente il mercato farmaceutico e non solo, anche quello alimentare, perché in qualche modo il mondo farmaceutico produce malattie partendo dall'alimentazione, proprio perché è un circolo vizioso più che virtuoso che deve far girare denaro. È interessante il fatto che l'abbiano prodotto gli svizzeri, che sono i più grandi farmacisti al mondo, hanno prodotto il film. Il film è molto interessante, girato un po' come un documentario, con uno sguardo alla Lars von Trier, nel senso che questa macchina è molto libera, non cerca l'estetica pura, ma cerca il contenuto. C'è questo viaggio anche interiore tra il bene e il male, in qualche modo, del protagonista, che si trova spiazzato tra quella che è la pressione che questa società, che questo tipo di mestiere produce, il suo voler rimanere a galla, perché comunque siamo in un sistema in cui si lavora per provvigioni, più vendi, più guadagni, più sei in gioco in questo momento. Pensate solo che il film si apre con il suicidio di un collega licenziato. Non stiamo spoilerando niente, ma è semplicemente per entrare nel clima del film, dove c'è un'Isabella Ferrari magistralmente cattiva e crudele, ma che poi scopriremo essere
cattiva e crudele, però anche lei non bidimensionale.
C'è una parola,
questo film non l'aveva visto Lupo, se ne parla Laszlo.
L'abbiamo visto entrambi.
Ne parlano di niente in
corso. 1, 2, 3
Flick,
questo è amore,
siamo
salvati.
Che emozione,
è un
programma cinematografico.
Il Sergio, lo senti?
Devo dire solo una parola su Morabito, regista più o meno giovane, credo sia del 73, un documentarista.
Quindi non tanto giovane.
Un documentarista di lungo corso, però, che fece qualche anno fa, se non 2010-2011, Non sono l'1% anarchici a Carrara. Lui è carrarese, racconta questa anomalia bellissima, meravigliosa, di questo nucleo tra le cooperative dei cavatori di marmo a Carrara, che è una grandissima tradizione, che, alla quale anche De André era molto affezionato. La sua storia anarchica nasce un po' in contatto con questi cavatori di marmo. Dunque lui ha una formazione internazionale, si è formato in Francia sul documentario, ha lavorato moltissimo per Sky scrivendo tanti documentari, tanti format, è arrivato alla regia di finzione con questo film, devo dire promosso.
Una finzione basata su un fatto reale, infatti
promosso. Ricorda un po' il cinema di Tizza Covi e Rainer Frimmel.
Sti cazzi! Andrea, tu come l'hai trovato questo film? Anche tu l'hai visto ieri, vero?
Io non l'ho visto il film, però conosco molto bene il regista, perché ho
sono
visto...
stato informato male.
No, mi dispiace, in realtà dovevo essere al cinema, ma ho preferito una volgare partita di calcio.
Però divertente dal tuo interista.
Non scendiamo in particolari compromettenti.
Non c'è bisogno di queste cose.
Vorrei invece sottolineare come effettivamente Morabito, e ripeto, io ho avuto la fortuna di condividere con lui diverse serate cinematografiche, ho presentato il suo film addirittura al mio paese, ad Ascoli, l'ho conosciuto, e la cosa che lo contraddistingue è un'onestà intellettuale rarissima. Io ricordo che lui aveva litigato con Nanni Moretti. Lui era un pupillo di Nanni Moretti, è andato a Roma, addirittura chiamato proprio dal regista della Sacher, che voleva produrre un suo film. Lui si è ostinato a voler fare questo documentario, non so, l'1% sugli anarchici di Carrara. Nanni Moretti, quando sente parlare di anarchici diventa
una bestia.
E lui ricorda che un giorno avevano un appuntamento, non sto scherzando, me la ricordo, avevano un appuntamento, lui si è presentato, Nanni Moretti era in macchina, l'ha visto, l'ha salutato dalla macchina e se n'è andato e non l'ha più visto. E Antonio mi raccontava questo episodio con uno sgomento, perché davvero non riusciva a capacitarsi di come soltanto aver
come
fatto
parla!
Sì, soltanto aver fatto un film sugli anarchici lo condannasse. Comunque è davvero molto
vecchia scuola del Partito Comunista Italiano, non c'è che dire.
Comunque è un bravissimo regista.
Andate a vedere questo film, 1 ora e 40, un po' lunghetto forse, però non vi deluderà. La conclusione
certo
è interessante.
Non certo lungo come Spider-Man.
Questo non l'ho visto.
No, decisamente più breve. Bene, musica ragazzi.
E fai londinesi e US3 con la loro,
diciamo, il film
mitica.
Super Mario Bros.
Regia non lo so.
Tu sei un vero appassionato. Ho visto gli Astri a Perugia quando ancora Umbria Jazz aveva i soldi degli sponsor. Nel 94.
Ricordiamo i tempi passati con questa cantaloupe. Filippo Fantasia.
Yeah. Buon ascolto.
Yeah. Yeah.
Dance as me, dip in the melodic sea. Rhythm keeps flowing and drips to MC. Sweet sugar pop, rocks and pop. You don't stop till the sweet beat drops. I shall improve as I stick and move. Vivid poems recited on top of the groove. Smooth mind, floating like a butterfly. New set afloat, sung like a lullaby. Brace yourself as the beat hits ya. Dip, trip, hip, fantasia. Jazz and hip-hop, dripping in your dome, it's your zone and bop. Funk confusion, a fly illusion, keeps you coasting on the rhythm you're cruising. Up, down, round and round, rhymes profound, but nevertheless, you got to get down. Fantasy freak through the beat, so unique, you move your feet, and sweat from the heat. Back to the fact, I'm the Mac, and I know that. The way I kick the rhyme, someone call me a poet. Form steady flowing, growing, showing sights and sound. Caught in the groove, invitation I'm found. Many tripped and tore upon the rhymes they soared to an infinite height, to the realm of the hardcore. Here we go, off I take ya, dip trip, lip fantasia.
What's that?
Biddy biddy bop.
Yeah.
Biddy biddy bop. Jump to the jam, boogie woogie jam slam. Bust the dialect, I'm the man in command. Come flow with the sounds of the mighty mic master. Rhyming on the mic, I'm bringing suckers to disaster. Buku ducks, but I still rock Nike. With the razzle dazzle, a star I might be. Scribble down, scribble down, scribble down, scribble down,
grandissimi. Allora, questa jam session era anche un'accoglienza, una calda accoglienza per il nostro uomo sul confine. Uomo sul confine, ci sei?
Pronto?
C'è,
eccolo, è il primo tentativo.
Grande, grande, un applauso.
Grande.
Un collegamento impeccabile.
Che ore sono a Strasburgo? Faccio si può
le 9, le 9 e 1.
Attenzione, attenzione, le 21:01 allora.
E che tempo fa a Strasburgo?
Piovoso.
I tergi cristalli servono in questo momento.
Sono rotti e sono andati i tergi cristalli.
Anche perché l'ultima volta che ci siamo sentiti eri in mezzo a un'autostrada su un ponte e noi siamo rimasti 15 giorni, ma veramente preoccupati. Ma veramente.
No, adesso funziona. Adesso sono in casa sul divano.
Il che è molto peggio.
Diciamo che avremmo dovuto averti venerdì prossimo in studio. Purtroppo ci hai dato una notizia tristissima, perché rimani
il Roberto Saviano della fiction italiana.
Detto questo, Andrea, veniamo al dunque. Qual è l'atmosfera pre-Cannes?
Allora, l'atmosfera pre-Cannes è elettrica, come sempre.
Anche Bosca.
Qui le battute si sprecano.
Se è elettrica pre-Cannes, figurati dopo.
Figurati dopo. Scusa Andrea, vai, parlaci.
Diciamo che, ecco, l'edizione di Cannes di quest'anno promette un panorama di film interessanti a partire dai registi. Vedo Cronenberg, i Dardenne, Godard che ritorna al festival, la nostra Alice Rohrwacher, Ken Loach e via dicendo. Quindi il panorama è interessante. Una piccola parola per descrivere un attimo l'atmosfera che si respira qui a Strasburgo o in Francia per quanto riguarda Cannes: da due settimane uno va al cinema a vedere qualsiasi film e oltre al biglietto si vede dato in mano un piccolo coupon con il quale ritorna al cinema durante il periodo di Cannes a guardare qualunque film con 5 euro, chiunque. Se consideriamo che il biglietto intero sono 9 euro, ecco perché il cinema in Francia funziona, secondo me.
Francese, adesso che ha fatto sta tirata, per favore, parliamo di cinema perché noi francesi ci tolleriamo poco.
Vai.
Allora, parliamo di cinema e appunto parliamo di cinema francese in omaggio al Festival di Cannes entrante. E io vorrei segnalare tre film, due dei quali sono film francesi di questa stagione cinematografica. Il primo, che tra l'altro ho visto pochi giorni fa, è La Belle Vie di Jean Denisot, un film che, se non sbaglio, è stato a Venezia l'anno scorso, e è un film che, per chi non è stato al festival, purtroppo sarà secondo me difficile reperire, ma un film da vedere. È un moderno Huckleberry Finn degli anni 2000, ambientato nella campagna francese. È un film di formazione, è un film d'avventura, è un film road movie molto interessante, tra l'altro giovanissimi gli attori protagonisti.
Un caso di cronaca vera molto importante per
la Francia,
giusto?
Esatto, difatti la sinossi sono, in due parole praticamente, ci sono un padre con due figli che vivono in clandestinità da una quindicina d'anni, e niente, praticamente questo equilibrio precario viene rotto dalla madre che continua a cercare questi figli che il padre ha tenuto con sé al momento del divorzio, e da qui si apre tutta questa storia rocambolesca, una storia che lascia aperto qualsiasi tipo di finale, qualsiasi soluzione, eccetera eccetera. Un film veramente molto molto bello, da vedere.
Molto bello lo scontro anche tra i due figli alla ricerca, esatto, della verità, esatto, della vita, della liberazione.
Questo rapporto tra i fratelli, rapporto tra il padre, anche la, diciamo, le esigenze dell'adolescenza.
Un
che
tema
si
che
fanno
strizza sentire un po' l'occhio ai 400 colpi in alcuni momenti.
Ma sì e no, nel senso che poi dopo, vabbè, l'Aslo ogni volta che si parla di adolescenti al cinema
tira fuori il meglio, il meglio.
E no, però sì, assolutamente un film da recuperare, come è da recuperare l'altro film di cui vorrei parlarvi, che è Gare du Nord di Claire Simon, uscito
clamoroso
sempre
questo decisamente è migliore, secondo me
film eccezionale anche per l'originalità, secondo me, della storia. Un film ambientato completamente alla Gare du Nord di Parigi, questa stazione enorme, treni, metropolitana, tram, eccetera eccetera. Riprende in un certo senso la tradizione francese del tema dell'incontro dei passanti, da Baudelaire a Proust a, non so, Brassens per quanto riguarda la musica, ne hanno parlato tutti. Qui lo riportano al cinema in maniera del tutto originale, questo studente di sociologia che deve scrivere una tesi sulla stazione, su questa stazione di Parigi, e quindi ci mostrano tanti frammenti di quotidianità, dal gruppo dei migranti a, non lo so, un padre che cerca una figlia scomparsa. Un film molto bello, un film molto delicato anche questo. Auguro ai cinefili italiani di poterlo recuperare, forse sarà un po' difficile, ma vale la pena tentare. Chiudo velocemente il mio intervento segnalandovi, come al solito da un paio di settimane a questa parte, un film da recuperare, sempre un film francese, sempre che ha a che fare con il Festival di Cannes, e si tratta della Vita sognata degli angeli, un film del 98 diretto da Eric Zonka, un caso cinematografico di questo regista che poi si è un po' perso. Un film meraviglioso, due giovani ragazze un po' vagabonde, un po' proletarie, cazzo, in una Lille estremamente industriale, si trovano a vivere in questo appartamento abbandonato perché i proprietari hanno subito un incidente stradale, la figlia è in fin di vita all'ospedale, eccetera eccetera, e c'è tutto questo sviluppo di queste due esistenze completamente diverse che per un breve momento si trovano a incontrarsi. Un film purtroppo, secondo me, in un certo senso dimenticato, nel senso che ha avuto un grandissimo successo nel momento in cui è uscito, poi da qualche anno non se ne parla più.
Un film
da notare invece,
Andrea, un film che sicuramente
film nelle locandine, nelle affiche
Andrea,
cinema.
Sì, sì, un film che sicuramente
Andrea, sì, sì, va bene, dai, Andrea, no, Andrea, sì, sì.
Basta ne parlare sto Zenith, voglio dire,
un film che tu sono mezzo matto, eh?
Un film veramente che... era un complimento a Daniele Pampanelli che le aveva fatte.
Sì, è una qualità. Andiamo avanti però, voglio
Andrea,
dire.
Andrea, fai il favore, scusa, chiudi, no, la telefonata. Infatti
non perdiamo tempo. Grazie per il cinema ritrovato, un film che non avranno visto in molti, che sicuramente vedranno, ma che sicuramente ha visto Abdelatif Kechkish.
Sì, sì, adesso avrai tempo durante la canzone di imparare a dire il nome di Kechkish. Grazie Andrea, alla prossima, a presto, grazie mille.
Ciao a tutti.
Ciao. E torniamo subito alla musica, dai. Ciao. Mettiamo un pezzo che viene da un film che forse potete anche evitare di recuperare. Parliamo di The Mask 2, ma questo pezzo non potete evitare di recuperarlo. Viene dal 67 a Neil Diamond e la sua Tank the Lord for the night time. The time turns me off and I don't mean maybe. 9 to 5 ain't taking me where I'm bound. When it's gone I run out to see my baby. We get grooving when the sun goes down. Thank the Lord for the night time to forget the day. Chase it away. Chase it away. I get a relaxation.
Perché la classe è indisciplinata e ha bisogno di una guida sicura. Professore, è al telefono?
Sono al telefono come sempre e vi chiedo se avete festeggiato bene il 1° maggio, naturalmente.
Ovviamente, no, ovviamente sì. No.
Pronto? Mi sentite?
Eccoci, eccoci, professore, la sentiamo.
Oh, mi sente. Bene, bene, avete festeggiato bene il 1° maggio, ragazzi
certo,
miei?
Certo, certo, come sì, sempre, beh, come certo, si conviene.
Certo, beh, voi non è che abbiate molto da festeggiare, visto che state al lavoro come un master chef a cucina vera, come il premier Renzi. come Piero Pelù al Rock o il concerto del primo maggio ad una manifestazione musicale autentica. Insomma, per voi e per tutti gli altri è soltanto un lontano ricordo, ragazzi miei.
Professore, mi spiace, ma devo richiamarla al tema della trasmissione.
Vabbè, sì, tu. Andiamo alle note più liete, cioè il tema della trasmissione. Parliamo cioè di... Dunque, nessuna squadra italiana è approdata alle fasi finali delle coppe europee e coerentemente la Juventus domina il campionato a dimostrazione della scarsa qualità del nostro calcio.
Professore, il tema della trasmissione, le ricordo, non è il calcio.
Sì, vabbè, ragazzi, scusate, ho confuso l'orario, il collegamento con Bar dello Sport è tra mezz'ora. Dunque, veniamo al tema di questa telefonata. Dicevamo la musica, il ricordo le preziose esibizioni delle Zeppelin, il mini concerto degli Oasis, la carica energetica del FIBA, la malinconia di De André, ma non credo che il livello musicale del concertone di Roma di ieri sia sceso o le scelte musicali siano meno intelligenti. Anche ieri con Clementino, Nino Frassica, la cover band FIBA. No, ecco,
professore, scusi, sì. È vero che noi non la paghiamo, probabilmente la pagherà qualcun altro, ma non parliamo neanche di musica.
Scusate, di cosa parliamo in questa telefonata? Io non riesco a capire.
Siamo quelli del Bartram Fabric, professore. Non so se si ricorda. Si parlava di cinema.
Voi siete quelli del Bartram Fabric. Allora, lei ha da scrivere?
Sì, come
ad
no.
Allora, si segni il mio codice IBAN. Ragazzi, le altre telefonate hanno già saldato la musica, ha saldato lo sport, ha saldato col professore, l'aperitivo con la politica hanno già saldato. Quelli della telefonata delle 9:15 che si dimenticano sempre di saldare il conto con il prof. Non ci siamo, io non ho visto il politico.
Professore.
Ragazzi, io stasera il pezzo ve lo faccio, però se non mi saldate o vi faccio causa o vi mando quattro studenti di cinema strafatti di crack e di rassegne sul cinema asiatico. Quindi mettiamoci d'accordo.
Con il filo di ferro un saldatore, immagino.
Esatto, va bene. Parliamo di cinema, dunque ritrovo gli appunti tra la politica e la musica. Allora, parliamo di cinema. Oggi torno allo schema del professore, vale a dire il pagellino per tematiche e generi, e parlerò di cinema italiano ritrovato, di cinema horror e di cinema erotico. Quindi andiamo a procedere. Parliamo innanzitutto del cinema italiano, il cinema della grande provincia, In grazia di Dio, di Edoardo Whisper, racconta in modo profondo ed originale le amare vicissitudini di una famiglia delle Puglie alla presa con crisi finanziaria e globalizzazione. Si tratta di un cinema impegnato dallo sguardo lucido sui problemi dell'immigrazione e della società. Piccola Patria, diversamente dal precedente, racconta in modo profondo ed originale le amare vicissitudini di una famiglia del nord-est alla presa con crisi finanziaria e globalizzazione, dando vita ad un cinema impegnato che fa luce sui problemi dell'immigrazione e della società italiana. Ma anche La sedia della felicità si stacca però dai capolavori precedenti, non affronta in modo specifico crisi finanziaria e globalizzazione, non ciclostila schemi e personaggi comuni della provincia e si allontana dai problemi dell'immigrazione e della società. Insomma, La sedia della felicità gli diamo un bel 6,5, quasi 7. In grazia di Dio e Piccola Patria prendono un bel 8, in due naturalmente. Bene. Procediamo, parliamo di cinema horror. Ho visto Oculus, un bel horror, ragazzi miei, al tempo stesso solido e sperimentale. Se vogliamo, forse al difetto di contemplarsi un po' troppo, di compiacersi di fronte alla propria immagine, un film con fantasmi riflessi e ossessioni, specchio dell'horror classico, ma anche riflessione metacinematografica come capacità di riprodurre l'immagine. Diciamo, insomma, un film riflettente. Voto 8. Ma vediamo all'horror più agghiacciante degli ultimi anni. Lock. Un giovane e normale capocantiere, alle prese con problemi quotidiani di lavoro e famiglia, viene ricattato e sequestrato, rinchiuso dentro un'auto e costretto a rispondere al telefono se vuole salvare la sua vita. Un film ossessivo che ricorda il primo Saw, L'enigmista. mettendo il protagonista di fronte a posizioni esistenziali al limite. Il regista costruisce un'ambientazione e un'atmosfera claustrofobiche, mediante voci sconosciute che attimo dopo attimo svelano la loro identità, i loro segreti, il loro passato, lasciando il personaggio senza via di campo. Ragazzi, drammatica la scena in cui al telefono il figlio, singhiozzando, gli dice che il Chelsea sta perdendo. Una scena di una violenza insostenibile che dopo anni mi ha fatto di nuovo abbassare lo sguardo mentre ero al cinema come quando ero ragazzino. Voto altissimo, 2.5. Ultimo horror, ragazzi miei, l'ultimo horror per la sezione degli horror. La sedia della felicità. Il regista propone una provincia che ricorda il primo Pupi Avati, quello gotico, horror, con personaggi inquietanti, situazioni mozzafiato, collezionisti di oggetti al limite del feticismo, come il pescivendolo che colleziona sedie, abomini religiosi, come il prete che gioca a videopoker, situazioni paranormali come la medium inquietante dallo spirito guida dell'Africa nera, maghi violenti, e poi davvero, scusate, qui veramente forse hanno esagerato, la discutibile ed eccessiva ultima scena, pittori pastori che sequestrano giovani donne e le fanno vestire da madonne per i loro turpi rituali tipo processioni in goli infernali di montagna. Un film davvero scioccante. Voto 8. Passiamo all'ultima categoria di quest'oggi, il cinema erotico. Detto ormai anche troppo del pudico e castigato Nymphomaniac 2, pornografia al lattice del furbastro danese, vorrei riflettere sulla censura italiana, che ha permesso la distribuzione di un film come Gigolò per caso, un'opera al limite della perversione, in cui si vede il protagonista Fioravante, prestarsi a turpi giochini pur di raggiungere il denaro. Imbarazzante, è la scusante della trama per un film che vuole solo mostrare le grazie geriatriche dei due attori. Voto 3. Ultimo film erotico che vorrei trattare è La sedia della felicità, gioviale e boccaccesco film sulla lussuria veneta, che pensate un po' si svolge tra il lettino di un tatuatore e il lettino di una massaggiatrice, pieno di donne dominatrici, di preti mutandi, sexy ballerine con maglie al seguito e baite in montagna. Insomma, il film ripropone tutto l'immaginario sessuale dell'italiano medio. Voto 8. Ragazzi, vorrei salutarvi ricordando il grande Carlo Mazzacurati, un regista che non apparteneva a nessun genere, e soprattutto vorrei ricordarvi Liban, altrimenti i miei studenti ve li mando belli arrabbiati. Buonanotte.
Grazie professore, grazie, a presto.
Ciao, allora, professore.
Visto che il tempo è tiranno e l'argomento di questa settimana della musica in HD invece è un argomento di quelli tosti, un argomento che vi introduco leggendovi queste parole. Ho camminato sull'acqua, attraversato le fiamme, come se avessi perso la sensibilità. Ero io, aspettavo me stesso, sperando in qualcosa di più. Io che questa volta vedo me, sperando in qualcos'altro. Questo ovviamente era Ian Curtis, queste erano le parole che ha messo dentro New Dawn Fates dei Joy Division, e noi per pescare pellicole che sono state tratte da film, parlando comunque del lato musicale, siamo andati ovviamente a riesumare Control, un film del 2007 di un fotografo, tra l'altro il fotografo olandese Anton Corbin. E questo
bianco
penso
e nero meraviglioso.
Sì, perché lui è un fotografo celebre per il bianco e nero, quindi è un film che ho letto è stato ovviamente girato a colori e poi ritrasportato lì. Quello che traspare da questo film è sicuramente un profilo difficile da realizzare, perché Ian Curtis, per chi non lo sapesse, è un artista molto particolare che ha avuto una parabola davvero breve, perché vi faccio un breve cenno storico. I Joy Division sono un gruppo nato in Inghilterra a metà degli anni 70, quando c'era praticamente l'inizio di quello che era il movimento punk. C'erano i Woodstock, i Sex Pistols, c'era David Bowie, e Ian Curtis, personaggio molto strano che imitava questi idoli musicali, formò un gruppo che in maniera quasi
dal nome inquietante
dal nome inquietante, un nome che tra l'altro scelse lui, la leggenda vuole, cioè. Infatti, e ebbero un successo abbastanza fulminante, tanto che lui si suicidò praticamente all'indomani di un tour che li avrebbe portati negli Stati Uniti, nel momento in cui stavano veramente per esplodere, e il tutto a soli 23 anni, per cui diciamo un personaggio che davvero si è goduto forse molto relativamente questo successo. Il titolo del film di cui parliamo fa ovviamente riferimento a una celebre canzone che è She Lost Control, e è stato tratto da un romanzo, un libro che è stato scritto dalla vedova, da Deborah Curtis. Il titolo del romanzo, se volete andarvelo a leggere, è Touching from a Distance, tradotto in italiano in Così vicino, così lontano. E è ovviamente
originalità nella traduzione,
sì, però non criticherei questa traduzione, perché secondo me riprende un tema ricorrente nelle liriche di Ian Curtis.
Ma magari quelli non originali erano quelli che hanno tradotto il film di Wim Wenders, che sì. È venuto dopo, ma insomma
sì, probabilmente sì,
era generico.
Comunque, se volete approcciarvi a questo libro, preparatevi a un ritratto particolarmente spietato, perché per chi non lo sapesse, non è stata semplice la vita della povera vedova Curtis, sposata giovanissima da lui, ovviamente altrettanto giovane, e mollata con una figlia da crescere in una cucina infestata da un fantasma, perché lui si suicidò in cucina impiccandosi. Vabbè.
18 maggio 1980.
È bravissimo, infatti noi abbiamo deciso
nemmeno
di non farlo come celebrazione. Volevamo semplicemente regalarvi questa cosa, e vi vorrei leggere un pezzetto di Interzone, un'altra canzone molto particolare, che secondo me è importante per inquadrarlo, per chi magari non conosce bene questo personaggio, che dice, tradotto ovviamente: lungo le strade buie le case sembravano identiche. Ancora più buio adesso, le facce sembrano identiche. E ho girovagato e vagato, mi manca lo stomaco, sono a pezzi, inchiodatemi a un treno. Questo fondamentalmente detto da un ragazzo appena ventenne può suonare un po' strano.
Abbastanza inquietante. Posso
dire? Ah sì, come no.
Una cavolata, sembra che prima del suicidio, aneddoti, abbia visto La ballata di Strozek, un film di Werner Herzog.
Cioè, potrebbe spiegare alcune cose. Noi per farveli ovviamente apprezzare in toto abbiamo deciso di mettere una canzone,
e io
vi leggo un paio di strofe prima di chiedere al mio caro compare Lupus di mettere il pezzo. Allora, questa canzone dice: e al riparo da questi giorni siamo rimasti proprio soli, restando nel medesimo luogo, restando fuori dal tempo, in contatto da lontano, sempre più distanti. Beh, potrei chiamarmi fuori quando il gioco si fa duro, le cose che abbiamo imparato non bastano più, nessuna lingua, solo il suono. Questo è tutto quello che dobbiamo sapere per sincronizzare l'amore al ritmo dello spettacolo. E quindi Ian Curtis dice: and we could dance, 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 dance to the radio. E quindi
alziamo
per voi Transmission.
E come in tutte le... E come in tutte le trasmissioni che si rispettano, è questo il momento dei saluti. Andrea Fioravanti.
Buonasera, Bruno Vittori è un grande giornalista sportivo e un esperto broker che mi dà sempre consigli giusti per intascare qualche piccola nocciolina con le mie scommesse sportive. Il calcio è la mia seconda passione, purtroppo.
E sti cazzi!
Ma non vogliamo sapere qual è la prima.
Non vogliamo saperlo, ma è il momento della agenda cittadina.
Allora, al Nevies, l'abbiamo già detto, in programmazione Il venditore di medicine di Morabito con Santa Maria, film del quale abbiamo parlato ampiamente. Sabato e domenica invece il pomeriggio fanno Frozen, film d'animazione della Walt Disney, se non sbaglio, della Pixar, insomma faccio confusione. Mentre lunedì sera, in lingua originale, il tuo bene amato Grand Budapest Hotel.
Mio?
Il tuo, assumete responsabilità.
Io lo amo, lo bene amo.
Il vostro.
Il cinematografo Sant'Angelo invece programma La sedia della felicità, ultimo film di Carlo Mazzacurati. Andatelo a vedere perché è veramente uno spasso.
Grande!
Al cinema Zenith c'è Locke, del quale abbiamo parlato, e vi consigliamo la visione, se possibile, in lingua
originale. E Sergio, lo senti?
Locke o Locke, non so, perché poi è il cognome del protagonista.
E anche nel filosofo.
Sì,
se avessimo tempo potremmo fare
una
parallelismo.
Andiamo avanti, perché sabato pomeriggio c'è l'ultimo appuntamento della stagione con la rassegna The Screenshots, che presentano I gatti persiani, come ci avevano annunciato qui in puntata, un rockumentary, anche se non è giusto dire rockumentary, perché nel documentario a poco è un mockumentary rock, sulla scena punk rock iraniana ai limiti della legalità per le barbariche leggi coraniche, ma assumo tutta la responsabilità di quello che ho detto, e vincitore del premio della giuria al Certa Regarda al Festival di Cannes 2012. Domenica mattina, spazio a Buster Keaton con Senti amore mio. In multisala, da vedere, secondo il mio insindacabile giudizio, questa volta non è proprio vero, da vedere perché c'è solo questo, e sono The Amazing Spider-Man 2, che ci ha consigliato il nostro Lupus.
No, no, io non l'ho consigliato.
Quasi consigliato, no. Diciamo.
Penso, ma Oculus ho consigliato.
Oculus, ma io invece suggerisco 2 ore di cinema di menare come Cristo comanda, che è Brick Mansions.
Mamma mia,
che uno esce col naso sanguinante.
E forse solo perché il regista è Davide Marengo, che ha fatto anche cose egregie, possiamo concedere una chance a Un fidanzato per mia moglie.
Vediamo un po'. E comunque
è
sì.
Una settimana del disimpegno, ovviamente. La prossima invece si cambia registro, perché c'è finalmente la festa del cinema, e questo vale per il nostro amico oltre confine, anzi sul confine Andrea Micirucci, perché le sale anche in Italia faranno un'offerta meravigliosa, tutto il cinema a 3 euro, ci saranno degli eventi interessanti, dei film altrettanto belli, dunque la prossima settimana avremo di che parlare ampiamente di grande cinema.
Benissimo, a questo punto siamo in ritardissimo, non ci resta come al solito che ricordarvi che il programma è stato ideato da Laszlo Kovacs, da lui scritto con Lupus Yonderboy, Simone Smith ed Air Director. Ringraziamo il signor buonasera Fabrizio Cruciani, la vocalist teutonica dottoressa Martigari, grazie agli ospiti Roberto Costantini, ciao Alberto, al nostro uomo sul confine Andrea Mincigrucci e all'infallibile professore. Finalmente è venerdì, noi andiamo a farci un viaggio in auto di un'ora e
mezza torre,
nel corso del quale parleremo al telefono. Voi invece andate a bere, andate a mangiare, andate a ballare, ma soprattutto
andatevene tutti.
Vorrei dire un film di Wes Anderson, vederti in rallenti quando scendi dal treno.